Grazie per essere qui, nonostante non è proprio il giorno giusto, però vabbè. Ok, cominciamo subito. La domanda che abbiamo posto nel titolo, la domanda da 1 milione di dollari se non più, chi ha creato Dio? Probabilmente è una domanda che almeno una volta nella vita ognuno si pone. E vediamo chi è che risponde a questa domanda. Rav Aaron Moss. Ok. Lui scrive così: domanda, ho spesso sentito dire che ci deve per forza essere un Dio, perché il creato è un'opera talmente ben fatta, che ci deve per forza essere stato un architetto.
Architetto dell'universo.
Esatto. Perciò, nella sua perfezione, questo mondo, qualcuno l'aveva pure architettato. E dice così. Ad esempio, il cervello umano è così complesso che deve avere un creatore. Perché Dio deve esistere per forza. Certamente tutto ciò ha molto senso. Usando la stessa logica, la persona che scrive questa domanda, mi viene da chiedere, allora, chi ha creato Dio? Se ogni cosa ha il suo creatore. Benissimo. Chi è il creatore di Dio? Domanda lecita, no? Ok. Risposta. Posso rispondere alla tua domanda con i seguenti passaggi logici. Fate attenzione, eh? Prima della creazione non c'era nulla e quindi ci siamo. Nulla oltre a Dio. È Dio che ha creato il mondo, giusto? Perciò Dio era già presente prima della creazione. Lui ha creato il mondo e ovviamente lui era antecedente al mondo. E fin lì non c'è una piega, no? Non fa una piega. Quindi, quando diciamo che Dio è il creatore, non intendiamo solamente che egli ha creato i minerali, i vegetali, gli animali. Intendiamo dire che egli ha creato tutto. Quando diciamo tutto, cosa intendiamo? Ogni cosa che ti possa venire in mente, ogni oggetto di qualsiasi dimensione, un tempo non c'era e Dio lo portò in esistenza. Ciò significa che i concetti sono stati creati da Dio. Perciò non soltanto le cose materiali, Dio le ha create, gli animali, i minerali, eccetera, non soltanto quelli, ma anche idee, anche concetti, i concetti che sono stati poi sviluppati durante l'arco della vita. Sono già stati creati da Dio. Oggi tutto quello che oggi, negli ultimi anni, negli ultimi 100 anni, nell'ultima era, tutto quello che è stato scoperto oggi era già stato creato da Dio. L'uomo l'ha scoperto. Internet c'era già. Quando Dio ha creato il mondo, c'era già internet. Ma l'uomo non l'aveva ancora scoperto. Immaginate Mosè con internet. Mica male, eh? Comunque, tutte le idee, tutto quello che, i concetti, tutto quello che oggi viene salta fuori, è già stato creato da Dio. Infatti, egli non ha creato solamente un universo materiale composto da gas, liquidi e solidi, bensì ha creato anche le diverse realtà astratte come l'amore, la bontà, gli scopi, la logica. Tutto, anche le cose astratte, anche l'amore l'ha creato Dio. La logica l'ha creato Dio, no? Tutto. Questi concetti non esistevano prima dell'opera della creazione. Così come non esisteva i minerali, non esistevano neanche i concetti. Perciò, da Dio in poi, tutto è stato creato. Prima non c'era. Dio l'ha creato. Fin qua siamo d'accordo? Benissimo. Vedi, qua lo sta costruendo la risposta. Uno dei concetti che Dio ha introdotto è il concetto stesso di creazione. Chi ha creato l'idea della creazione? Dio, così come tutti gli altri concetti nel mondo, anche il concetto della creazione è stato creato da Dio. Okay? Dio ha creato l'idea che se c'è il nulla, lo si trasforma in qualcosa. L'umano non può creare qualcosa dal nulla. Noi non siamo capaci. Noi possiamo creare qualcosa da una materia prima già esistente. L'artigiano può prendere il falegname, prende un pezzo di legno e lo fa diventare una bella statua e così via con ogni materia. Ma ci deve essere la materia prima. Perché noi umani siamo capaci di plasmare, creare, formare da un qualcosa già esistente. Noi non siamo capaci di creare la materia prima. Dio invece, quando ha creato il mondo, la materia prima non c'era. Dio è capace di fare yesh mi'ain, costruire, creare un qualcosa dal nulla. Perciò dal nulla Dio è capace di creare il mondo. Fin qui ci siamo? Ok. Perciò la mera nozione che una determinata cosa ha un inizio, un punto di nascita, chi l'ha creata questa cosa qua? Dio. Questa idea, questa nozione, che ogni cosa ha un inizio dove nasce questa cosa qua. Chi l'ha creata questo concetto qua? Dio. Dio ha creato l'idea che una cosa deve avere un inizio e una fine. Fa parte delle cose che lui ha creato, dei concetti che ha creato nel mondo. Perciò Dio ha stabilito che se c'è questa cosa qua ha un inizio e ha una fine. Ah, non si vede perché è blu. Ok, adesso lo vedete. Ha un inizio e una fine. Questo concetto che l'ha creato? Dio. Ok. Prima di allora il concetto non esisteva. Prima della creazione del mondo il concetto non esisteva. Così come non c'erano alberi prima che Dio creasse il primo albero. Allo stesso modo non c'erano inizi di nessun tipo prima che Dio creasse il primo inizio. Com'è? È chiaro? Perciò, prima che ci fosse la prima cosa, Non c'era inizio o fine. Tutta l'idea di una cosa che comincia nasce da Dio quando ha creato la prima cosa. Leggiamo l'ultima frase. Così come non c'erano alberi prima che Dio creasse il primo albero. Il primo albero è il primo albero. Prima di lui non c'era un altro albero. Allo stesso modo, non c'erano inizi di nessun tipo. Non c'era l'albero, non c'era nessun tipo di inizio. Prima che Dio creasse il primo inizio. Perciò il primo inizio l'ha creato Dio. Siamo d'accordo? Ok. In altre parole, la tua domanda è basata su un presupposto sbagliato. La domanda è pertinente, però è basata su un presupposto sbagliato. Non è possibile chiedere chi ha creato Dio, poiché il concetto di creare proviene direttamente da Dio. È Lui che è stato il primo a creare. Perciò il concetto di creare l'ha creato lui. Prima non esisteva, così come non esisteva la roccia, l'albero e il fiume. Tutto è nato dopo. Perciò il concetto di creare proviene direttamente da Dio e non esisteva prima che Dio lo ideasse. Come l'autore, bello questo esempio, semplice ma bello. Come l'autore di un fumetto non è a sua volta un fumetto, no? Così il Signore, colui che ha inventato il concetto di creazione, non è a sua volta una creazione. Lui è stato il primo a creare. Prima di lui non c'era creazione. Dio, il creatore, fin qua tutti d'accordo? È molto interessante questa risposta, è molto logica, è molto intelligente. Costruisce proprio mattone su mattone. Dio non cambia mai. C'è scritto Ani Havai e Lo Shaniti. Io sono lo stesso Dio 3.000 anni fa, 5.000 anni fa quando ho creato il mondo, quasi 6.000 anni fa, e io sono lo stesso Dio adesso. Dio non si evolve, Dio non va indietro, Dio è l'assoluto. L'assoluto non cambia, lui non può cambiare, lui è sempre uguale. Sì, abbiamo il Dio, abbiamo spiegato tante volte, no? Che i vari nomi di Dio un po' rappresentano i suoi... I suoi midot, come si dice, i suoi attributi, i suoi comportamenti. A volte Dio è duro, a volte Dio è di manica larga, a volte Dio è giudizioso. Ok, ma è sempre lui, è lui che si comporta in diversi modi. Ma Dio non è che cambia, non è che da 5.000, da 6.000 anni fa oggi Dio è cambiato. È il medesimo. Io non cambio mai. Allora dice Dio, il creatore. Perché non cambia mai? Perché se cambiasse, se negli anni Dio cambia, vuol dire che si sta perfezionando, o al contrario sta peggiorando, vuol dire che Dio non è perfetto. Se Dio perfeziona di anno in anno, vuol dire che non era già perfetto. O se Dio va all'indietro di anno in anno, peggio ancora, questo è peggio ancora. Anche dire che Dio sta migliorando di anno in anno è un'assurdità, è un'eresia, perché vuol dire che Dio non è perfetto. Sta pian piano perfezionandosi. No, Dio non cambia perché Dio è l'assoluto, è la perfezione. È già la completezza in assoluto e lo sarà sempre in modo uguale. Lo era e lo sarà sempre. Egli è sempre uguale, è sempre stato e sempre sarà. Noi umani, invece, siamo esseri creati e non rimaniamo uguali. Noi no, noi cambiamo. Un tempo non c'eravamo, siamo stati creati e un giorno non ci saremo più. Ed è proprio per questo che gli esseri umani sono talmente speciali. Perché? Perché essendo creati, noi, lui risponde io e te, abbiamo il potere di cambiare. Per Dio, dire che lui può cambiare è un'eresia. Vuol dire che non è perfetto, può diventare perfetto. Per noi umani, dire che possiamo cambiare è la cosa più bella che c'è, perché abbiamo il potere di cambiare. E questo è il dono degli esseri umani. Perciò tu puoi essere nato, per esempio, con dei difetti. Ognuno di noi è nato con delle mancanze, con dei difetti, con delle sfide, con delle... come si dice quando una persona è portata a, tendente a... Ok, così.
Delle inclinazioni.
Inclinazioni, grazie. Possiamo essere nati con delle inclinazioni negative. Però, nell'arco della nostra vita, noi ci prendiamo in mano e decidiamo di raddrizzare queste inclinazioni negative che noi abbiamo. Perciò il dono del poter cambiare per noi umani è un grandissimo dono, perché possiamo migliorare. Purtroppo possiamo anche peggiorare, ma non guardiamo quel lato, guardiamo il lato positivo. Perciò la risposta è: il concetto di creare è una cosa umana. No, pardon, il concetto che ogni cosa che è creata ha bisogno di un creatore è dal nostro punto di vista. Dal punto di vista di Dio, no. Perché è Lui che ha cominciato tutto. Anche il concetto che noi, per noi è logico, è ovvio, che se c'è un oggetto c'è anche un creatore, ovvio, ma non può, non, questo concetto non va su Dio, perché tutto ha cominciato da Lui. È Lui che ha creato questo concetto che ogni creatura ha un creatore, ma è da Lui che è cominciato. Perciò Lui che è il primo creatore, questo concetto non esisteva prima di Lui, l'ha creato Lui. Vi prego, ditemi che è chiaro, se no andiamo avanti. Samuele, è chiaro? Ti torna? Ah, ok.
Posso
Prego.
dire? No, il concetto è chiaro, però ovviamente questo concetto prevede l'atto di fede, perché altrimenti non regge.
Un
Cioè,
attimo, atto di
non vedo.
fede a che
Cioè,
punto?
nel senso che io credo in Dio,
Vabbè,
che
grazie,
è il
certo.
primo che...
Beh,
Perché
certo, ovvio,
altrimenti questa
ovvio.
risposta è la risposta che dà, non risolve il quesito da dove viene Dio.
Infatti la domanda non è tu credi in Dio o no, la domanda è chi ha creato Dio, vuol dire che tu dai per sottinteso che esiste Dio. Chiaro, chiaro, no, 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 no,
Certo,
chiaro, chiaro,
perché
chiaro.
se no non...
Chiaro? Ovvio, ovvio. Ma non c'è, io non penso che ci sia una risposta in nessun libro, in nessun articolo che possa dirti se Dio esiste o meno. Io ti posso portare le prove, infinite prove, per modo di dire prove, no? Posso farti riflettere sul fatto che c'è il sole, la luna, il cielo, su tutto quello che c'è intorno e dire guarda, chi se non Dio? Sì, dalla mattina alla sera posso portare delle, chiamiamole prove, ma se la persona non vuole credere, non c'è nessuna, non c'è niente al mondo che possa far credere a qualcuno che Dio esiste, non c'è, perché Dio non si fa vedere. Uno può dirmi, ok, bellissimo, questo mondo è fantastico, ma chi mi dice che l'ha fatto Dio? E c'ha pure ragione. Non c'è una prova matematica per dimostrare che Dio esiste, non c'è. Perciò ovviamente ci deve essere, Fede, assolutamente sì. Assolutamente sì. Qualcuno da dire qualcosa? Perché passiamo adesso a un altro articolo. Ok. Pensavo che era più difficile. Ok.
Anche nel nostro piccolo, una casa esiste fisicamente perché qualcuno l'ha pensata, l'architetto, l'ha disegnata, l'ha immaginata, qualsiasi oggetto che ha creato l'uomo è perché l'uomo ha pensato nella sua mente di farlo, no? Una specie di
Certo.
piccola progettazione nella nostra sfera umana, ecco.
Sì, esatto. Certo,
Scusi, Rap, mi scusi, mi
nella sfera
scusi.
umana, un attimo, nella sfera umana sicuramente ogni cosa deve avere un creatore, assolutamente, guai se non fosse così.
Esatto.
Ma Dio stesso, prego. Chi stava parlando?
Mi scusi, ma il
Prego.
concetto è molto complesso, molto,
Non
molto difficile.
vedo solo, mi dice chi sta parlando.
Sono la signora di Veroli.
Ah,
Aspetti.
ok.
Sì, buonasera.
Buonasera, buonasera. Prego,
Shavua
prego.
Tov, Shavua
Ciao a te.
Tov, Rav. E praticamente è molto, molto complesso l'argomento perché a noi ebrei in particolare, sin da bambini, ci insegnano a credere in Dio. Quindi il problema difficilmente ce lo poniamo. A meno che non si fa parte di un certo ambiente particolare dove si mette tutto in discussione, ma quando nelle famiglie ebraiche è scontato che esiste Kadosh Baruch Hu, quindi per quello che mi riguarda, questa per me è una domanda nuova, per esempio.
Chi ha creato Dio?
Sì,
Questa
per
dice,
me è una
questo.
domanda nuova.
Ok.
Perché mai mi sono posta il problema, spesso mi sono chiesta perché c'è il male, perché Dio fa questo, che come al solito che i Rasha hanno il bene, i buoni vanno sempre a penare, vabbè, sappiamo sta storia. Ma mai mi sono posta la domanda chi ha creato Dio? Ho sempre pensato, è
Ma
uguale
adesso che la
a
domanda
molti
l'abbiamo
ebrei,
posta.
molti di noi penso che raramente si sono chiesti chi ha creato Dio. Dio
Ok,
c'è, Dio.
ma adesso che la domanda l'abbiamo sollevata, la risposta era soddisfacente?
No,
Ah, perché no?
Rab, perché è molto, molto complessa la cosa. Cioè, ripensandoci, avere una fede assoluta mica è tanto facile.
Ok.
Quanta Torah, quante prove ci deve dare Kadosh Baruch Hu per capire che realmente esiste? Con tutto il male che vediamo, con tutto il male che esiste, a parte le guerre, la Shoah, vabbè, ma parliamo del male pure quotidiano, no? Quando ci stanno certe malattie con bambini che
Un
muoiono,
attimo,
che...
penso che stiamo uscendo dal discorso, mi sembra.
No, no, ma allora parliamo della fede, parliamo del... Mica è facile. Mica è facile avere fede.
Nessuno ci ha promesso che sarà facile.
È apposta,
Lei
è
ha
ancora
ragione,
più
lei ha ragione.
difficile pensare chi ha creato Dio. È ancora più difficile.
Comunque posso dirlo anch'io, una domanda che mi
Prego,
sono
prego.
fatta prima di studiare la Torah. È una domanda che si fa sicuramente molto, molto all'inizio di studiare Torah, perché quando poi uno entra nella Torah, secondo me, cioè non è che apre gli orizzonti, ma capisce anche la creazione del mondo, capisce tante cose, oppure nella Torah stessa ci sono tutte le parashot, no? Secondo me siamo rapportati con la Torah in un modo che noi crediamo, perché la fede viene anche piano piano, non è che viene all'improvviso oppure si nasce. Questa domanda di chi ha creato Dio me la sono fatta molto quando ero piccola anch'io. E penso che l'hanno fatta tante persone, perché uno dice devi avere fede, ma dove, quando? Non vediamo niente. poi piano piano si
Certo,
arriva.
ma non chiedere, attenzione, attenzione, non porsi delle domande
Esatto.
non è atto di fede, è proprio il contrario.
È vero, è vero.
Se hai paura di porti delle domande, vuol dire che hai paura che forse non esiste una risposta.
È
E
vero.
questa è la mancanza di fede.
Però secondo me dalla Torazzi non è un allenamento, è un rapporto che sia umano. Non so, forse mi sbaglio, ma secondo me studiare o sentire o capire apre di più dentro di noi. Dentro di noi abbiamo Shem, sicuramente.
Perché apre di più? Perché ci connette
Si
maggiormente a
connette,
Dio.
esatto.
Certo,
Si
assolutamente,
connette,
assolutamente.
che noi sentiamo che dentro di noi abbiamo anche un qualcosa di Hashem proprio.
Certo. Ok, andiamo alla seconda domanda.
Posso
Secondo.
dire qualcosa? No,
Prego, 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 prego.
volevo dire che giustamente forse interpreto un attimino il discorso di dire che ci sono delle domande che non bisogna porsi, nel senso che giustamente se credi in Dio, credi in Dio. E non ti chiedi chi l'ha creato, chi l'ha fatto, come mai è lì. Dal momento
Esatto.
che ci credi,
Sì,
cioè
ma
io sono il
la
tipo
Torah
di.
non vuol dire mettersi la testa sotto la sabbia, eh?
No, però io pongo sempre mille domande. Però credo che ci siano delle domande alle quali giustamente non c'è una risposta. Cioè, se credi in Dio, ci credi e basta. Non puoi domandarti chi l'ha fatto perché.
Ok?
Quindi, per quanto mi riguarda in questo momento, se dopo aver sentito gli altri, secondo me, dal momento che mi sono avvicinato a Dio, alla Torah, a tutto, ci credo e basta. Cioè, non mi pongo la domanda, perché pormi la domanda, in questo senso mi metto un dubbio. E io non ho dubbi. Cioè,
Ok, benissimo. Noi rispondiamo per il vasto pubblico che ci guarda anche su YouTube o anche magari chi è presente, magari questa domanda ce l'ha, non l'ha mai chiesta. Abbiamo sicuramente
certo.
adesso possiamo mettere
Non
una
è che
X.
volevo far chiudere Sciure,
No, 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 no. Ok,
era per dare la mia idea.
ok. Ok, andiamo
Posso
avanti.
dire una parola?
Sì.
Allora, noi non dobbiamo studiare la filosofia greca, ma io l'ho fatto da giovane, per cui insomma. Ma c'è Aristotele che ci dà una bellissima risposta su questo e dice: c'è un bambino, chi l'ha fatto? Suo padre o sua madre? Chi ha fatto suo padre o sua madre? E va a una regressione all'infinito di 10.000, 20.000, 30.000, un milione di passaggi, fino a che non può andare all'infinito a cercare un inizio, un reshit, no? Ci deve essere pertanto un inizio che lui definisce colui che muove il mondo senza muoversi, senza cambiare, lo definisce il motore immobile, no? Che evita di fare una regressione all'infinito nella ricerca delle cause. Quindi c'è questo inizio che però lui mette come una potenza impersonale, senza sentimento, senza desideri particolari, senza particolari afflati verso l'uomo, verso l'umanità, eccetera. Però soltanto con il ragionamento della regressione all'infinito, che non è possibile, perché sarebbe un assurdo anche matematico, insomma, allora è chiaro che un'entità, chiamiamola così, primitiva, nel senso originario, ci deve essere, è per noi, per motivi di fede, Kadosh Baruch Hu, che non è soltanto un'entità energetica come quella degli antichi filosofi, ma è un'entità di sentimento, di amore, e tutto quello che noi sappiamo, insomma, è cosa che gli antichi non avevano visto, avevano visto soltanto il lato, come dire, causa, 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 non puoi andare alle cause infinite che non esistono, ci deve essere un inizio, un reshit, insomma, no? Quindi mi
Ok.
sembra molto convincente questo
Bene, bene,
aspetto filosofico, insomma.
bene. Rami, ti posso?
Prego.
Appena è iniziata la lezione che ha fatto la domanda, la prima risposta che mi è venuta in mente è Avraham Avinu.
Cioè.
Che chi ha creato HaKadosh Baruch Hu? Non so se ha creato o ha scoperto HaKadosh Baruch Hu, perché
Ah,
noi attraverso lui
sì.
L'abbiamo conosciuto, no?
L'abbiamo conosciuto, ma non è questa la domanda. La domanda è chi ha creato proprio Dio, certo.
Ok.
Sempre questo anche prima di Abramo, Noè stesso ha sentito Dio, gli ha parlato e ha fatto quello che Dio gli ha chiesto, eccetera, eccetera. Solo che Noè, Dio si è presentato a lui. Abramo, prima che Dio si presentasse a lui, sono passati 75 anni. E i primi 75 anni di Abramo ha fatto, era fedele, ha conosciuto Dio da solo. Ma questo è un discorso.
Però non capisco la domanda: chi ha creato Dio? Perché è lui che crea, non c'è nessuno che crea lui, non c'è niente che crea lui.
Ma la domanda invece c'è. Se c'è questa cosa qui, vuol dire che c'è anche chi l'ha creato. Perciò se esiste Dio, vuol dire che ci deve essere anche qualcuno che ha creato anche Dio. La domanda è molto lecita invece.
Ok, aspettiamo la
se
risposta.
Se guardiamo, la risposta l'abbiamo già data.
Cioè?
La risposta è che Dio ha creato tutto, non ha creato soltanto gli alberi e i fiumi, Dio ha creato anche il concetto, anche l'idea. Perciò l'idea che ogni cosa deve avere un inizio, perciò un creatore, è una cosa che Dio ha creato. Perciò prima di lui non c'era questo, è una cosa mentale nella nostra testa, che Dio ha creato il concetto che ci deve essere un inizio. Un creatore. Prima di Dio questo concetto non c'era. Perciò è Dio che ha creato l'idea che ci deve essere un inizio e un creatore. Perciò Dio non ha bisogno di avere un creatore, perché è lui che ha creato l'idea del creatore.
Cioè, in un certo senso poteva anche decidere di non creare nulla.
Certo. Dio poteva dire
Perché Dio
rimango,
comunque,
rimango da solo.
Dio prescinde dalla creazione, nel senso che Dio, se Dio c'è ed è sempre
Assolutamente,
esistito,
assolutamente,
poteva anche dire io non creo niente e rimango qua, così, no?
Assolutamente sì, giusto, 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 assolutamente. Ok, seconda domanda. Come mai Dio non si fa più vedere? Abramo, Isacco, Giacobbe hanno visto, hanno sentito, Mosè. Come mai non si fa più vedere? Domanda, mi sono sempre chiesto quando Dio ha smesso di parlare con noi e interagire e perché. Ci penso spesso anche riguardo alla distruzione dei templi, dei santuari, che egli ci ha chiesto di costruire per lui. Perciò qua abbiamo due domande. Uno, quando Dio ha smesso di parlare con noi? E poi l'altra domanda che si pone la persona è, i templi, il primo e il secondo Bet HaMikdash, lui ci ha chiesto di crearli. Non erano solo strutture, le abbiamo costruite seguendo il comando divino. Esattamente, Dio ha detto le misure, i materiali, tutto. Il comando divino di creare una casa per Dio in terra. Dio intervenne numerose volte durante aspetti forse meno significativi. Eppure, quando i templi sono stati distrutti, egli rimase in silenzio. In altri momenti meno significativi della storia, Dio si è fatto sentire, si è fatto vedere. Ma quando sono stati distrutti i due santuari, il primo e poi il secondo, Dio rimane in silenzio, non dice niente. E ancora rimane in silenzio. Puoi spiegarmi perché? Questa domanda è molto anche attuale oggi, con tutto quello che sta succedendo. Perciò la domanda è chiara? Come mai a volte nella storia Dio si è fatto vedere e poi a un certo punto Dio ha smesso di farsi vedere e sentire? Risposta. Questa domanda preoccupa gli ebrei da quando siamo stati in esilio in Egitto. Perfino Mosè fu angosciato dal viso nascosto di Dio, arrivando a chiedere perché hai fatto male a questo popolo, perché mi hai mandato. Quando Dio chiama Mosè e dice vai a salvare il popolo, no? E Mosè arriva dal faraone, dice: mi manda Dio, salva il mio, lasciaci andare, eccetera. Cosa fa il faraone? Il faraone peggiora la schiavitù, che prima dovevano costruire tot mattoni ogni giorno, però loro davano la paglia. E dice: vabbè, avete tanto tempo di pensare, di riflettere, di pensare alla libertà. Benissimo, dovete mantenere lo stesso numero di mattoni. Però la paglia va cercata da soli. Perciò ha raddoppiato, ha peggiorato il fardello della schiavitù degli ebrei. Perciò Mosè, in quella situazione lì, dice: Dio, perché hai peggiorato la situazione degli ebrei? Perché mi hai mandato che a causa mia, anziché aiutarli, ho peggiorato, poverini, la loro situazione? Perciò questa domanda qui, dov'è Dio? Perché non si fa vedere? È già da Mosè in Egitto, non è una domanda nuova. Riguardo alla distruzione del primo tempio, c'è un brano nel Talmud, Yomah 69b, che dice: Geremia disse: stranieri ballano sul tuo tempio. Stranieri vuol dire non qualcuno del popolo ebraico. Sta ballando in un posto sacro che tu hai adibito soltanto al popolo ebraico. E cioè qualcun altro si è impadronito del tempio. Dov'è la sua imponenza? Geremia chiede: se Dio è imponente, dov'è questa imponenza di Dio che permette che qualcun altro viene e si impadronisce del tempio? Perciò non si dovrebbe chiamare Dio imponente. Dio non è imponente se permette che qualcuno venga nel santuario. Venne Daniele e disse: stranieri opprimono i suoi figli. Dov'è la sua potenza? Se Dio è potente, perché permette che i suoi figli soffrano? Perciò non si deve. Non si dovrebbe chiamare Dio potente. Allora, vedete, Geremia dice: se Dio è imponente, come permette che qualcuno venga a saccheggiare, a distruggere il tempio? Daniel dice: se Dio è potente, perché permette che i suoi figli vengano massacrati, uccisi, eccetera? Vennero loro, perciò gli uomini della grande assemblea, Anshei Knesset HaGedolah, quelli dell'assemblea, e dissero, i giusti, i più saggi, e dissero: al contrario, questa è la potenza della sua potenza, ossia che egli, Dio, conquista il suo desiderio poiché mostra pazienza verso i malvagi. Lui è capace di conquistare la sua rabbia, di sottomettere. Certo che Dio si arrabbia quando vede ingiustizie, quando vede i bambini uccisi, quando vede distruzione del santuario, eccetera. Certo che Dio gli fa male. Però dice: è qua la grandezza di Dio, che egli conquista il suo desiderio, la sua rabbia, poiché mostra pazienza verso i malvagi. Ed è questa la sua imponenza, poiché senza la soggezione verso Dio, com'è possibile che un popolo possa perdurare mentre è sparso tra le nazioni? Vuol dire il fatto che Dio si trattiene. Ricordiamoci, anche i malvagi sono figli di Dio. Lo siamo tutti. Il bravo e il cattivo siamo tutti figli di Dio. Perciò a volte Dio trattiene la sua ira sui suoi figli e non adesso tutti noi abbiamo la testa verso Hamas. Togliamo un attimo questo pensiero. Stiamo parlando in generale. Ogni persona che fa una trasgressione, non parlo di uccidere, una qualsiasi trasgressione dei 10 comandamenti o della Torah, lui è un rasha. Rasha, attenzione, non vuol dire cattivo. non c'entra con cattivo. Rasha è qualcuno che fa contrario della parola di Dio. Può essere la persona più buona, più mite, più gentile, più simpatica del mondo, ma non fa i precetti di Dio. Perciò, nella nostra testa la parola Rasha vuol dire il cattivo, il brutto e l'assassino. No. Rasha è semplicemente chi fa il contrario di quello che Dio vuole. Ripeto, può essere la persona più mite al mondo, ma uno che non fa le mitzvot è un Rasha. Tecnicamente è un titolo. È un titolo, Rasha. Perciò anche il Rasha è figlio di Dio. Anche chi non mantiene le mitzvot è figlio di Dio e Dio lo ama comunque. Perciò Dio si trattiene verso questa persona e non, magari non lo punisce, pur lui rovinando il suo mondo. Chi fa una averà, chi trasgredisce in questo mondo, sta rovinando il mondo che Dio ha creato. Perciò se Dio non lo punisce, perché Dio si sta trattenendo. Non è che ogni volta che un bambino fa uno sbaglio, il papà va giù e lo pesta. No. Non è che per ogni sbaglio bisogna essere picchiati. Dio ha il suo metodo di giustizia. Perciò quando Dio si trattiene, questa è la sua potenza, questa è la sua imponenza, che è capace di trattenere la sua ira. Perciò no, questa settimana sto insegnando a mia figlia di 5 anni ad andare in bicicletta. Nonostante usi ancora le rotelle, ogni tanto cade. Potrei rincorrerla ed assicurarmi che non cada mai e potrei lasciare le rotelle per sempre. Ma non è questo lo scopo. Lo scopo non è che la bambina fino all'età di 20 anni vada con le rotelle. Non è che papà deve sempre rincorrerla che non cada. Cos'è lo scopo? Lo scopo è che la bambina impari ad andare da sola. Cade, si fa male, si sbuccia le ginocchia, esce il sangue, però poi impara ad andare in bicicletta da sola. Perché il papà l'ha lasciata andare da sola, l'ha lasciata cadere. Voglio che lei si allontani verso l'orizzonte senza di me. E questo è ciò che significa essere un padre. A volte è difficile per un padre o una madre fare questa cosa qua, perché noi siamo iperprotettivi verso i nostri figli e non vogliamo che loro si facciano male. Ci sta, però è sbagliato. Un figlio deve essere lasciato andare, cadere e farsi male fa parte dell'imparare. Dio è grande perché Egli ci dà un mondo e ci dice andate a rettificare questo mondo. Avrebbe potuto darci un mondo felice e spensierato in cui divertirci, ma ciò non sarebbe la vera bontà. Ed egli non sarebbe un vero padre. Dare un mondo perfetto e dire ecco, eccovi il mondo perfetto, andate, divertitevi, godete di questo mondo. Sì, noi vorremmo, ma non è. Non è lo scopo per la quale Dio ha creato questo mondo. Dio ha detto, io vi lascio un mondo imperfetto. Dio ha fatto apposta che il mondo sia imperfetto e incompleto. Perché vuole che noi umani perfezioniamo la sua opera. Perciò ha dato a noi l'incarico di perfezionare il suo mondo. Non sarebbe il nostro mondo, ma semplicemente una scatola nella quale siamo stati messi. Se il mondo fosse perfetto, è come se noi siamo chiusi in questa scatola. Non avremmo significato e la vita non avrebbe valore. Perché non hai un significato? Perché il mondo è già stato perfezionato, è già nato perfetto. Perciò che tu ci sia o meno non fa differenza, che tu faccia del bene o del male non fa differenza, cioè, il mondo è già perfetto. Qualsiasi cosa fai non ha valore, nel bene o nel male, perché il mondo è già perfetto. Perciò la vita non avrebbe valore, la nostra persona, le nostre azioni, la non avrebbero nessun valore. Il mondo è già perfetto. Invece Dio ci portò qui in questo mondo, ci diede delle istruzioni basilari, ci tenne la mano per un po', mandandoci Mosè, i profeti e poi i saggi, e alla fine tolse le rotelle e ci lasciò andare. Perciò Dio, tornando alla domanda principale, dov'è Dio? Perché non si fa vedere? Questo è il punto, che dobbiamo camminare da soli. All'inizio c'è stato Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Aronne, che hanno un po', erano i nostri, le rotelle della bicicletta. A parte che in ogni generazione c'è un Mosè, in ogni generazione. Però dice, ciò nonostante, nella sua assenza apparente, che sembra che Dio non c'è, egli è con noi più che mai. Il fatto che Dio si nasconda dietro le quinte non vuol dire che Dio non c'è. Il fatto che il papà guarda la bimba da lontano, è lì che la guarda, ma non si fa vedere perché vuole che lei assuma sicurezza, non vuol dire che il papà non c'è. Il papà c'è, ma si nasconde, non si fa vedere. È un motivo ben chiaro, perché vuole che la bimba abbia autosufficienza, autostima. Perciò, fin quando Dio pensava, riteneva fosse necessario, si è fatto vedere, si è fatto sentire. Ha dato Mosè, ha dato Abramo, Isacco e Giacobbe. Ma anche quando Dio non si fa vedere o non si fa sentire, egli è con noi più che mai. È difficile scrivere questo pensiero, perché ci sono molte contraddizioni. Tuttavia, anche tra gli orrori più impensabili, la sua mano santa può ancora essere vista nei miracoli. Questo articolo non è di settimana scorsa, neanche di un mese fa. È un vecchio articolo, però oggi è molto attuale. Anche negli orrori che ci sono, anche in tutte le difficoltà, noi vediamo comunque la mano di Hashem. Quanti miracoli abbiamo visto nelle storie che le persone raccontano, no? Quella storia che abbiamo raccontato giovedì sera, di quella famiglia che avevano cominciato a osservare Shabbat e questo li ha salvati. Ma tante storie ci sono che persone stesse stanno raccontando, persone non osservanti, raccontano, dicono, abbiamo visto Dio con i nostri occhi, abbiamo visto il miracolo. Sì, certo, tanti sono morti, ovvio, ma vediamo anche, miracoli ci sono e non mancano in questa situazione. Il Rebbe dà un esempio della misteriosa perdita tedesca della battaglia cruciale di El Alamein, se l'ho detto giusto, che salvò la Palestina dai nazisti. Ci sono numerosi altri esempi simili. Per esempio, Itta Halberstam e Judith Leventhal, non so se sono nomi che vi dicono qualcosa, hanno pubblicato un libro di storie intitolato I piccoli miracoli dell'Olocausto. Piccoli miracoli che sono successi durante quegli anni lì. Perciò è successo un'atrocità, ma c'erano anche dei miracoli. E loro hanno scritto un libro di queste cose qua. Viene da pensare che abbiamo un Dio strano, allo stesso tempo presente e non presente. Non possiamo dire che durante una guerra, durante la Shoah, Dio era assente. Chas Shalom, non si può dire una cosa del genere. Dio era presente, ma vai a capire in quel momento lui cosa stava progettando. Arriva la Mashiach, ci racconterà. Ma Dio era presente. Nelle nostre vite, Dio rimane in silenzio, sentite questa frase, Dio rimane in silenzio, perciò non parla, solamente quando non sappiamo ascoltare. Questa è fantastica. Quando tu tappi le tue orecchie e non vuoi sentire Dio, ok, Dio non parla. Perché devo parlare se tu non vuoi ascoltare? Rispetto il tuo non volermi sentire, non ti parlo. Perciò se Dio non ci sta parlando, il titolo cos'è? Perché Dio? Come mai Dio non si fa più vedere? Si vede che noi non vogliamo vederlo. Si vede che noi non vogliamo più ascoltarlo. A un certo livello, ovviamente, a un certo... Lo ripetiamo, nelle nostre vite egli rimane in silenzio solamente quando non sappiamo ascoltare. Se aspetti che una voce portentosa risponda alle tue preghiere dal cielo, potresti essere come la bambina che guida la sua bicicletta contro un muro e aspetta che il papà la fermi. Il papà non vuole fare questo, non vuole essere dietro alla vita, vuole che lei impari. Se invece guardi nella tua mente e nel tuo cuore che Dio ti ha dato e i cartelli stradali che egli mette intorno a te, se cercherai con sincerità, sicuramente sentirai la sua voce, forte e chiara, e troverai i freni nel momento giusto. La sua voce, non che proposta devi sentire, ma devi sentire interiormente la voce di Dio che ti parla. Senti, chi prega a Dio, ma anche in italiano o nella sua, chi parla con Dio, lascia stare la preghiera, chi parla con Dio, chi chiacchiera con Dio, che è una cosa che invito tutti a fare. Ripeto, al di là della preghiera, la preghiera ha una sua importanza, ma parlare con Dio, non fatelo per strada che vi prendono per matti. Parlare con Dio, ma proprio parlare, non col pensiero. Parlare con Dio è importantissimo, perché ti sfoghi, perché Dio ti sente, Dio ti ascolta. In qualche modo, se cerchi la risposta, Dio ti risponde pure, ma devi essere recettivo alla sua risposta. Non puoi pretendere che Dio ti parli come un umano parla a un umano, questo no. Ma Dio risponde sempre, se sei recettivo, se apri bene le orecchie del cuore, sicuramente senti la risposta di Dio. Perciò, qua dice, se invece guardi nella tua mente e nel tuo cuore che Dio ti ha dato e i cartelli stradali che egli mette intorno a te, se cercherai con sincerità, sicuramente sentirai la sua voce, forte e chiara, e troverai i freni, vuol dire il non farti male, il non fare incidenti, nel momento giusto. In effetti, nella sua assenza, la sua bontà verso di noi è ancora più presente della sua presenza. Fantastica, ascoltate bene. Nella sua assenza, tra virgolette, vuol dire quando Dio non si fa vedere, in cambio la sua bontà verso di noi è ancora più presente della sua presenza. Perciò la bontà di Dio di quando si nasconde è più forte di Dio di quando è presente e si fa vedere. Nel suo nascondersi lo troviamo di più di quando lui è rivelato. E questa è la sua potenza e la sua grandiosità, che anche quando si nasconde in realtà è più presente di quando è rivelato. Risposta di Rav Zvi Freeman. Sentiamo su questo articolo cosa avete da aggiungere, da chiedere.
Ma che ogni tanto io mi arrabbio, non solo ci parlo. E comunque ho risposte.
Ok. Le risposte però quando ti arrabbi ti arrivano tramite tua moglie, mi sa.
Anche quando non mi arrabbio mi arrivano tramite.
Ok.
Io non so, questa ho il portavoce, ecco.
Ok, ok, ok. Qualcun altro che vuole aggiungere, chiedere qualcosa?
Ma io farei una domanda che non ha probabilmente risposta.
Proviamo.
Quando il mondo era cattivo?
Era? Ho capito, quando il mondo?
Era cattivo. Dio ha mandato il diluvio universale. Quando a Sodoma e Gomorra c'era della gente che non era buona, Dio ha distrutto Sodoma e Gomorra.
Bella questa domanda, bella.
Oggi abbiamo un mondo che è catastrofico. Cosa fa Dio? Perché non lo distrugge? Lo finiamo tutto, basta.
Alt, Dio ha promesso.
C'è troppa gente cattiva.
Alt, alt, alt. Dio ha promesso, quando ha fatto il diluvio universale, ha promesso non distruggerò mai più il mondo.
Però può distruggere alcune zone.
Sì.
Perché non le distrugge queste alcune zone?
Te lo dico io perché non distrugge.
Ecco perché ho fatto la domanda.
Perché, te lo dico io, non sono un suo segretario, ma da quello che sappiamo, l'abbiamo detto anche prima, che Dio vuole che noi illuminiamo il mondo.
Sì, però lo stiamo illuminando un po' male questo mondo, eh?
Non stiamo illuminando abbastanza, forse. Non stiamo portando abbastanza luce. Il discorso è sempre quello, ripetuto mille volte. Il buio si caccia via con la luce. Tu non vai a combattere il buio, tu accendi la luce, il buio va via automaticamente. Perciò se noi, ogni lampadina di luce, vuol dire speranza, speranza, studio, mitzvot, tzedakah, ogni cosa che noi accendiamo, ogni buona azione che noi facciamo è un lume che noi accendiamo nel mondo ed è un po' di buio che va via.
Sì, questo è vero, però io ho parlato anche con della gente che ultimamente mi dice io non so più cosa credere e si allontana invece di avvicinarsi, perché mi dice insomma io prego e preghiamo tutti e tutti i rabbini ci dicono di pregare una cosa o l'altra. Sì, per noi è facile, siamo qui, che a Ginevra, che a Milano, però ci sono dei giovani ragazzi in Israele che sono sul fronte. Io l'altro giorno ho parlato con il rabbino di Ginevra che ha due figli al fronte a Gaza. E mi è venuta quasi le lacrime agli occhi, perché mi dice, sai, mio figlio prima di andare in missione mi telefona, dice, papà, ti voglio bene, speriamo di rivederci. Questa è una cosa che strappa al cuore.
Assolutamente.
Questi sono ragazzi di 18 anni, sposato l'anno scorso. Perché? 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 Scusatemi se mi ribello, ma non mi sta bene. Mi arrabbio.
C'hai ragione. Basta.
Ma anche io penso come Samuele.
Anche io, purtroppo. Io ho passato veramente un periodo, mi sono allontanata da tutto perché mi sono sentita molto disorientata, disorientatissima proprio. Infatti continuo a pregare ma faccio una grandissima fatica. E anch'io sono arrabbiata con Hashem perché basta, perché a questo punto basta. Mi fermo.
No, invece io dico che non bisogna essere arrabbiati, perché se abbiamo un inizio c'è una fine che ha promesso, tutte le sue promesse le ha mantenute. Allora perché dobbiamo essere arrabbiati con Hashem? Se lui ha promesso vuol dire che lui sta con noi, che ci vuole bene, che ci ha promesso, ci sta sempre vicino, anche se succedono queste cose. Secondo me non è una prova che non c'è, insomma, ecco, secondo me, ecco. La come fede bisogna tirarla fuori.
Sì, ma da quando esistiamo siamo messi alla prova, basta, no? Arriva un punto che...
Mi permetto di portare, di condividere con voi un esempio che mi è venuto in mente adesso. Immaginiamo di essere una famiglia ebrea con 16-17 figli, no? Come ne conosciamo di persone che hanno tutti questi figli. 16, due si comportano bene e 16 non si comportano bene. Il papà e la mamma devono intervenire con delle regole ferme e quindi insegnare agli altri, 16, 10, fate voi la percentuale giusta, ma insegnare anche agli altri che ci sono delle regole in casa, che se non le rispettano purtroppo avranno delle conseguenze. Io lo vedo con i miei 4, 2 rispettano le regole e gli altri 2 fanno quello che vogliono. Ma qua non è un albergo. Quindi di conseguenza io metto delle regole molto ferre, molto ferme. E secondo me sta succedendo questo, perché noi abbiamo il nostro gruppo di amici, il nostro gruppo online, e sappiamo che tutti preghiamo, ma non conosciamo la realtà giusta degli altri, non la possiamo conoscere. Non sappiamo se gli altri pregano, non sappiamo se vanno in sinagoga perché è dal cuore che lo vogliono fare, non sappiamo tante cose. E di conseguenza chi le sa, per certezza, solo Dio le sa queste cose qua. E quindi sta prendendo, purtroppo, allora dobbiamo metterci nella cosa che la morte è importante per noi, cioè la morte, sentiamo delle conseguenze grandi noi, perché una persona quando muore manca e quindi non la vedremo più. Ma chi ci dice che per il Signore la morte non, sicuramente non è grave come la vediamo noi? E di conseguenza succedono queste cose qua che ai nostri occhi ci fanno male, allontanandoci dall'unica persona che sta cercando, persona, l'unico divino che sta cercando di mettere a posto un mondo per farci vivere adeguatamente. Ricordiamoci la parola che Rav Rodal diceva, non sappiamo che non capiamo niente.
Ah, sì, dobbiamo
capire. Dobbiamo capire che non capiamo niente.
Bravo, ecco, da questa domanda qua, da questa cosa che Rav Rodal diceva, ognuno di noi possa ragionare. Ecco, volevo condividere.
Grazie mille, ha detto delle cose molto molto giuste. Cosa ne sappiamo noi, in effetti? Ognuno guarda quello che lui sta facendo adesso, ma noi non sappiamo la realtà del resto del mondo. Perciò, anche se tutto il mondo prega, mettiamo per assurdo, cosa che purtroppo ancora non è, ma anche se veramente tutti stessero pregando e continuano a esserci delle cose negative, cos'è la fede? Fede non è quando tutto va bene, Laura e Chaya e compagnia bella, a tutti noi in realtà. Fede, la parola fede cosa vuol dire? Che io, il mio cervello mi dice... è tutto sbagliato, Dio non esiste, Dio cattivo e bla bla bla. Questo è il mio cervello. Quando vedo cose che succedono, dicono: qualcuno, spegnete i microfoni per favore. C'è un microfono sottofondo che dà fastidio. Allora, fede, che cos'è? È proprio in questo momento che siamo tutti arrabbiati, siamo tutti disgustati, siamo tutti preoccupati, eccetera, eccetera. La fede, che cos'è? Dice: alt, tu cosa ne sai, Dio? Perché sta permettendo queste cose qua? Noi non sappiamo. Non siamo Dio. La fede viene in gioco quando noi non troviamo delle risposte plausibili a quello che sta succedendo sotto i nostri occhi. La fede non è quando io sto benissimo, sono sano, sono ricco e contento, felice e la famiglia è brillante. Grazie tante, non ci vuole fede lì. La fede è proprio in questi momenti difficili che bisogna far vedere la fede. Io rispetto il dolore di tutti, siamo tutti nella stessa barca, però il concetto di fede è questo.
Sì, il problema è che è vero, verissimo, ho cercato di metterlo in pratica, io non ci sono riuscita, ho avuto dei momenti, mi sono sentita, ma non senza fede, disorientata, molto disorientata, Miki, veramente, che dici, ma caspita Dio, ma perché? Domandi, ma perché fai questo? Capisco, cioè io so benissimo che non posso capirlo, però caspita, ma mi leva il fiato, mi leva il fiato.
Ha ragione.
Ho continuato a pregare, però molto disorientata, non posso dire, cioè è come se tutto quello che ho studiato, dico, ma caspita, sono anni che stiamo studiando, no?
Cerchiamo di mettere in pratica. Al contrario, tutto quello che ha studiato, cerchi di ascoltare.
Di metterlo in pratica, infatti dico, ma perché? Perché invece, non dico che si è sgretolato, ma mi sono congelata. Ho avuto un attimo, mi sono congelata.
Io sono... Adesso ha da lavorare ancora di più su tutto quello che ha imparato negli ultimi anni.
Ma Rav Miki, io mi domando, ma perché ce la prendiamo con Dio e non con noi stessi, con i politici, con quelli che forse hanno sbagliato loro? siamo in una situazione che
non ma lei sta facendo un discorso un po' più elevato di politica e di persone.
Siamo le persone noi, qua parliamo stanno facendo... di noi Israele, del, cioè è vero, ma perché dobbiamo chiedere perché Dio dove sei? Dio, da, ma dove sono loro? Dove siamo noi? Dove... Sì, il problema sì. È questo per me. Noi siamo, non Dio. Dio non c'entra niente. Lui ci ha dato libero arbitrio in tutti i sensi, no? Sì, e noi abbiamo portato forse a questo punto. Noi
è come l'esempio che faccio sempre.
Ebrei non ebrei. Anche per palestinesi, come ha detto lei, che anche palestinesi sono i figli di Dio. Ebrei non ebrei. L'abbiamo portato noi esseri umani in questa situazione. Io non credo che lui vuole la guerra e la morte. Non credo.
Che... L'esempio che ho portato, grazie Miriam, è l'esempio che ho ripetuto mille volte, facciamo mille uno. Il tizio che va a fare sub e mette la maschera con una bombola di ossigeno, arriva giù a una certa profondità, a un certo punto lui decide di togliere la maschera e di togliere l'ossigeno e dopo uno o due minuti muore ovviamente. Allora, cos'è questo? È punizione divina? No, causa-effetto. Lui togliendo, la causa è che lui ha tolto l'ossigeno e l'effetto è che lui ovviamente senza ossigeno muore. E succede questo che nel mondo a volte siamo noi umani a togliere l'ossigeno nel mondo e poi il mondo diventa che soffochiamo e allora diciamo è colpa di Dio. C'è anche questo da tenere in conto, che Dio non è sempre il colpevole. Dio permette, però noi l'abbiamo a volte forzato a far succedere determinate cose. Teniamo in mente anche questo.
Certo, ma noi possiamo semplicemente ringraziare Dio per il fatto che ancora... siamo già ben organizzati e possiamo combattere. È vero che sono sacrifici umani, ma loro lo fanno perché dovrebbe realmente, come ha detto anche lei, tutto il mondo a combattere questi terroristi, non solo Israele.
Questa scusa, è la ma ce l'hai un video al ponte tu?
Alta.
Eh no. Perché essere
io ce l'ho mio figlio al fronte.
Qualcuno che ce l'ha può dire, non si può dire ma perché bisogna anche vivere delle situazioni che strappano il cuore a dei genitori. Insomma, poi scusatemi, io...
È per questo che noi, è per questo che oggi più che mai dovremmo, come dicevamo prima, come diceva Samuele e Gigi, dobbiamo aumentare così tanto la positività da poter cacciare via ogni cosa del male. È inutile che siamo qua a litigare uno con l'altro. Abbiamo tutti ragione, abbiamo tutti torto.
No, ma non stiamo litigando. Io mi esprimo, io mi esprimo con enfasi, non è un
litigio. Abbiamo tutti ragione perché il nostro cuore è a pezzettini. Abbiamo tutti torto perché non stiamo facendo quello che dovevamo fare. Finita la storia. Abbiamo tutti ragione e tutti torto. Penso che
non stiamo facendo quello che dobbiamo fare.
Non stiamo facendo abbastanza quello che Dio ha chiesto a noi di fare in questo mondo.
Non guardare il concetto a sé.
Sì, allora cosa sarebbe abbastanza?
Non guardiamo che siamo buone persone, che non uccidiamo, eccetera. Dio ci ha dato determinate cose da fare in questo mondo. Ci ha dato delle mitzvot, dei comandamenti, dei precetti, ok? Possiamo dire che stiamo facendo, che tutti noi stiamo facendo tutto? No, ognuno qui dentro ha migliorato la sua vita negli ultimi anni, eccetera, eccetera, è fantastico. Ma a parte il fatto che non stiamo parlando di noi 20, ma stiamo parlando del mondo.
Vuol dire che se non siamo tutti shomrei mitzvot, succedono queste cose?
Vuol dire che quando il mondo non segue il dettame di Dio, quando tu vai per strada, facciamo un esempio più facile, tu vai in macchina per strada o anche a piedi. Perché nel mondo esistono gli incidenti stradali? Perché le persone non seguono, non rispettano il stop, non rispettano il limite di velocità, non rispettano il semaforo, eccetera, capito, eccetera, eccetera. Allora, quando il mondo non segue quello che Dio ha chiesto di seguire, avvengono gli incidenti. Perciò siamo tutti responsabili dell'andamento di questo mondo, ebrei, musulmani, cristiani e buddisti. Ognuno a modo suo deve rispettare, di portare che le regole vengano rispettate. Non è colpa del
14 milioni,
non è colpa del poliziotto se tu hai fatto un incidente perché non hai rispettato il rosso. Noi facciamo così, non rispettiamo il rosso e diamo colpa al poliziotto, non facciamo quello che Dio ci ha chiesto e diamo colpa a Dio. E dico, abbiamo tutti ragione e abbiamo tutti torto.
Ma qual è la proporzione su 14 milioni di ebrei, su 3-4 miliardi di gente che non fa? Perché, voglio dire...
La proporzione, ultimamente l'idea di proporzione va molto di moda. Vabbè, detto questo... No. Okay. Era per spezzare un po'. Attenzione, Samuel. Noi ebrei abbiamo determinato... Stiamo in minoranza 0,0 quello che è. Ok. Ognuno deve fare il suo. Io sto parlando a noi, ma tutti devono fare il codice civile per tutti, la Torah.
Sì, però abbiamo fatto le shiur e abbiamo spiegato che ognuno fa quello che riesce o può fare, che Hashem ci dà le prove che noi possiamo superare e dobbiamo applicarci per superarle. Però non trovo che a questo punto bisogna incolpare tutta la gente che non fa. E perché siccome non facciamo,
non stiamo incolpando
delle persone che muoiono.
No, non stiamo incolpando. Stiamo raccontando causa effetto.
Sì, ma vuol dire che non facciamo abbastanza. Cioè tutto il mondo non fa abbastanza.
Se il mondo non sprizza di luce come tu e io e Elina e tutti vorremmo, vuol dire che non stiamo accendendo abbastanza questa luce. Non guardare colpe, non stiamo cercando colpevoli.
No, io credo che la causa e l'effetto in questo caso è sproporzionato, scusate.
Che poi veramente c'è una sproporzione, perché queste cose che stanno succedendo veramente non hanno nessun senso. Poi ci sarà un disegno magari che Dio non ci ha ancora presentato.
No, non metto in dubbio che c'è un disegno. Intanto
sono d'accordo. Sicuramente c'è un disegno dietro che noi non vediamo, non conosciamo. Vedremo, non lo so.
Vedremo.
Ma non cerchiamo colpevoli, cerchiamo responsabilità, che tutti dobbiamo essere più responsabili. Tutti dobbiamo essere responsabili.
Abbiamo fatto il Shabbat mondiale oggi. Tutto il mondo
era... Ho capito, Samin, però... Non guardare quello che tu hai fatto con i tuoi amici oggi.
Io parlo del Shabbat. Guarda quanti
oggi magari non hanno fatto Shabbat, per esempio.
Vabbè, allora andiamo a sparargli tutti questi.
No, Chas v'Shalom. Andiamo
quanti non hanno potuto farlo perché erano al fronte per difenderci.
Ma loro hanno fatto più Shabbat di tutti noi. Quelli fanno Shabbat al 100%. Perciò non cerchiamo né colpevoli, e né di dare colpe a Dio di certe colpe che non ha. Cerchiamo di... Questa storia qua dipenderla un po' più, se si può dire, a cuor leggero, se si può dire, di non essere sempre... Vi ripeto, io l'ho detto una volta, lo ripeto un'altra volta, io non ho visto, forse non mi crederete, non ho visto un video, ma uno, perché non voglio stare male. Perché devo vedere quelle atrocità che voi magari guardate? Io non voglio vederle. Non voglio stare male, mi spiace. Già è abbastanza duro e amaro sentire le cose che succedono e siamo lontani e ci sentiamo che non possiamo aiutare. Già questo è difficile. Forse per noi che siamo fuori da Israele, in un certo senso, è più difficile di quelli che sono lì. Perché? Perché siamo lontani e ci sentiamo che non possiamo fare niente, e almeno loro sono lì e noi no. Perciò, perché dobbiamo appesantire la difficoltà andando a guardare i video di gente decapitata? Ma già mai.
Io credo che comunque soltanto guardando queste cose, non magari noi, ma il mondo, perché Israele non ha fatto
bisogna fare forward
a... far vedere queste atrocità e queste barbarie, perché queste sono cose da barbari, non sono neanche cose da animali, queste sono cose da barbari, perché la notizia di ieri mattina che hanno trovato un bebè nel forno col forno acceso, cioè, ma ragazzi, ma dove siamo? Ma dove siamo?
E non soltanto, e c'è ancora gente che li difende, on top of it.
Ma perché? Ma perché non hanno visto queste immagini? Io le metterei su tutti i muri delle città, io le farei vedere a tutti, le farei vedere in televisione, al cinema, in tutte le strade, tutta quella gente che strappa i cartelli degli ostaggi, li faccio vedere cosa è successo e li faccio capire che cos'è la storia, perché quelli non lo sanno.
Allora, ma secondo me non basterebbe estirpare l'antisemitismo, purtroppo no, a Malek
no, certo che no,
non c'è un motivo, non c'è un motivo che ce l'hanno con noi.
Mia moglie, Samu, mia moglie dice che quelli lì sono i burattini di Hashem.
E tua moglie sbaglia.
Sono i burattini di Hashem, sta muovendo tutto.
Anche tua moglie può sbagliare. È difficile, ma anche le mogli sbagliano. Non esiste, ragazzi. Cerchiamo, crediamo, continuiamo a pregare, tutto quello che volete va bene, però a me questa storia non mi passa qua.
Però alla fine non ho capito la domanda, Samuele, chi ha creato Dio? Non ho capito alla fine.
Si è creato se stesso, se lui che ha creato se stesso.
Basta. Ok. Bene, dai.